tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
9, 10 minuti e 6 secondi, mercoledì 21 dicembre, il Natale si avvicina ed è proprio per questo che io, il Dottor Cole e Marco Muscarà abbiamo deciso di farvi un bel regalo, forse di farci un bel regalo. Marco, lo vuoi scartare te?
Ma assolutamente sì, complimenti intanto al Dottor Cole per la presentazione e il rientro davvero professionista della radio. Abbiamo qui in diretta con noi Sebino Nela. Buongiorno Sebino, benvenuto.
Sarei io il pacco?
Saresti tu il pacco?
Pacco regalo,
sì.
Vabbè.
Vabbè, che comunque.
Buongiorno,
insomma, no? Buongiorno,
buongiorno,
come va?
Molto bene, grazie.
Oh, di ritorno dal Qatar, quando sei tornato?
Finalmente, sì, sono tornato qualche giorno fa.
Qualche giorno fa, com'è andato? Intanto vieni dal caldo te, quindi da...
30 gradi tutti i giorni.
Beh, insomma, arrivi qua in questa temperatura che non è proprio mite, mettiamola così, come quella del Qatar.
Ma mi piace.
Com'è andata l'esperienza in Qatar? Mondiale abbastanza discusso per tante motivazioni.
Molto discusso,
e...
sì.
Si è visto un calcio, insomma, in alcune partite come sempre succede, insomma, di qualità, in altre partite un pochino meno. Com'è andata?
Guarda, per il mio lavoro, perché ho fatto il calciatore e poi perché sono stato opinionista per molti anni, ho avuto la fortuna di girare il mondo, di andare in molti posti. Questo forse è stato quello che mi ha messo più a disagio, diciamo così. Non sono stato benissimo, dai, però è una bella esperienza, comunque si parla di calcio, quindi è stato bello sotto alcuni aspetti, meno sotto altri.
Forse però ci ha regalato il mondiale, che ci ha regalato, poi andiamo a parlare anche del libro e di tante altre cose, però restiamo anche su quello che ha appena raccontato, il mondiale che ci ha regalato la più bella, non l'ha raccontata te, ma la più bella finale probabilmente degli ultimi anni, oppure...
Ah, qualcuno ha detto di sempre.
Sì.
Questo l'ha detto Infantino, quindi
vabbè, chiaramente lui diciamo, no,
che diciamo cerca che non di portare, siamo tutti acqua. D'accordo,
esattamente.
Però, insomma, quando hanno la finale, poi alla fine vedi tanti gol, emozionante, eccetera eccetera, insomma, alla fine è bello. Inizialmente non è stato un bellissimo mondiale, secondo me è stato un mondiale sì normale, non abbiamo visto grandi cose.
Si parla Vai. Tanto di bel gioco, ma alla fine chi è che decide le partite? I fenomeni, si è dimostrato anche nella finale.
Sì, questo è il calcio, alla fine ci si aspetta sempre molto dai migliori giocatori del mondo, alla fine è andata così perché Mbappé da una parte, Messi dall'altra, ci hanno fatto divertire, però insomma tutto sommato abbastanza scadente sotto l'aspetto tattico e tecnico.
Oh, Messi si è riuscito a togliere secondo te di dosso, finalmente a scrollare di dosso questo paragone con Maradona? Perché poi spesso è più in chi lo racconta il calcio che in chi lo vive poi direttamente in campo, no? Questo bisogno necessario di confronti, di mettere epoche diverse anche, no? Tu hai vissuto un calcio, lo racconti nel tuo libro, per certi versi molto diverso da quello di adesso, probabilmente romanticamente anche molto più avvincente, più sentito, non lo so. Messi è sempre stato in confronto due numeri 10 con l'Argentina, per certi versi insomma due giocatori di grandissimo talento. Sei riuscito a levare un po' di dosso questo paragone con Diego Armando Maradona oppure è un qualcosa che comunque ormai gliel'hanno appioppato e non riuscirà più a levarselo?
Sì. Adesso sì, perché ha vinto il mondiale. Rimane il fatto, e secondo me lui è consapevole, che Diego Armando Maradona rimarrà per sempre il più grande giocatore al mondo. Giocatori diversi e persone diverse, ma Diego è stato talmente grande perché per come stava in campo, per quanto incideva. Diego Armando Maradona è stato un fatto sociale, non è stato solo un giocatore, un calciatore. E quindi secondo me Messi ha sofferto in tutti questi anni questo paragone continuo, infatti con Diego Armando Maradona. Gli mancava questo mondiale, tutti noi forse speravamo, perché negli ultimi 15-20 anni insomma questo ragazzo ci ha fatto veramente divertire e tanto, e gli mancava appunto la vittoria in una coppa del mondo. Insomma, non potevamo pensare che finisse la sua carriera senza aver vinto una coppa del mondo. Insomma, è stato talmente bravo, talmente forte, talmente grande, che insomma il finale, diciamo così, di questa sua carriera, che continuerà a giocare non so quanto, eccetera eccetera, ma insomma non poteva finire meglio di così, ecco.
Oh, Sebino, prima di lasciare anche parola a Roberto, volevo leggere, tu oggi sei venuto insomma qua anche a presentare, a raccontarci del tuo libro Il vento in faccia e la tempesta nel cuore con Giancarlo Dotto. Il tuo libro inizia, proprio volevo leggere le prime righe: io Sebastiano Nella, detto Sebino, ex calciatore, non leggo le biografie dei calciatori, esatto. Nessuno si offenda, semplicemente le trovo inutili, nel mio caso 100 volte inutili. Come nasce la voglia di raccontarti in un libro? Poi in realtà spieghi meglio il motivo per cui insomma c'è questo incipit molto forte. Come nasce la voglia di questo libro, di raccontarti e di aprirti molto, insomma?
Non avevo voglia.
Non avevo voglia. Però l'hai fatto.
Mi sono fatto convincere. È la verità, non ho mai letto libri di ex calciatori, mm-hmm. o di alcuni calciatori che ancora in attività. Poi dovete spiegarmi perché un calciatore in attività scrive un libro, vabbè, ok. Perché tutti hanno sempre raccontato le stesse cose, quindi gli stessi aneddoti, potevano variare insomma alcune cose da spogliatoio a spogliatoio, alcune partite importanti, alcuni compagni di squadra, alcuni presidenti, va bene, sempre le solite cose. Allora mi sono detto, vabbè, se mai un giorno dovessi scrivere anch'io il mio libro, voglio raccontare me stesso, non le stupidaggini che accadevano giornalmente dentro lo spogliatoio. Insomma, non volevo fare un libro di aneddoti. E quindi Giancarlo Dotto, che insomma mi conosceva già da moltissimi anni, conosceva il mio carattere, tutta la mia storia, vita calcistica, pensava che insieme potesse venire fuori un qualcosa di diverso. Ho detto, va bene, se viene fuori qualcosa di diverso posso pensarci, ed è andata così. Alla fine mi sono fatto convincere, diciamo. Poi sai, a quest'età, 60 anni, si può anche pensare, no? Dice, va bene, forse è arrivato il momento, divertiamoci, buttiamo giù due cose. E così è stato.
Sì, a 20 anni, dici, durante la, mentre siamo nel pieno della carriera, ha un senso così. A 60 anni rivivi, certo, un po', insomma, tutta, certo, quella che è stata poi non la tua carriera, ma anche la tua vita in generale, perché poi la carriera del calciatore, sì, sì, ricopre nella vita dell'uomo calciatore una parte limitata, che sicuramente segna poi anche il percorso.
Sai, però è caratteriale anche questa cosa, nel senso che, come dico sempre, per una vita sono stato giudicato, per una vita mi sono stato zitto, ho subito anche, ho ricevuto moltissimi complimenti, però ho subito anche. E, boh, va bene, dai, voglio scoprirmi e voglio farmi conoscere a chi mi ha conosciuto sempre molto poco, forse solo in quei 95 minuti, quei 90 minuti della partita. Poi del calciatore nessuno sa niente, della vita privata, cose che accadono, insomma, tutta una serie di cose così, insomma.
Roberto,
senti, a tal proposito, tu adesso hai parlato dal punto di vista dell'autore, ovviamente. Ora mettiamoci dal punto di vista del lettore. Cosa pensi tu dei lettori attuali? Cioè, sono più guardoni, che vogliono sapere appunto gli aneddoti, quindi vogliono andarsi più a comprare il libro di chi racconta gli aneddoti e nulla di più, o vogliono realmente specchiarsi nella vita di chi scrive questo libro?
Secondo me questa è una risposta che dovrebbero dare gli editori. Probabilmente piace molto questo fatto di conoscere aneddoti, ed è una lettura certamente più leggera, possiamo dirla così. Non mi ci sono mai soffermato molto su questa cosa, anche perché quando scrivi non pensi alle copie che puoi vendere, a chi lo leggerà, tutto, non lo so, cosa vuole la gente, cosa cerca in un libro, una persona. No, non ci ho mai pensato.
Ma per lo scrittore è catartico scrivere un libro?
Potrebbe essere, sì, questa voglia di mettere tutti a conoscenza è stimolante, diciamo così, è stimolante.
Che cos'è, a proposito di questo, che ha fatto sì che adesso tu non sia più Sebino, come scrivi nel libro, ma Sebastiano?
Vabbè, insomma, dovevo ho cercato una via, ho cercato, quindi mi sembrava normale, no? Da tutti conosciuto come Sevino, calciatore della Roma, terzino della Roma, difensore della Roma, eccetera, eccetera. Sebastiano è un'altra cosa.
È l'uomo.
Ecco, ho voluto distinguere l'uomo dal personaggio, dal calciatore, appunto. Quindi mi sembrava una strada normalissima.
Sebastiano sì. Ci ha portato anche delle insomma una sua playlist di canzoni, una, ti abbiamo detto
non è proprio così
come è andata? No, racconta, svegliamo di retroscena.
Ci sono delle cose insomma che hanno segnato la mia infanzia. Vengo da una regione molto piccola, la Liguria, ma con cose interessantissime. Noi liguri abbiamo fatto danni incalcolabili in giro per il mondo, abbiamo fatto anche cose molto belle, abbiamo fatto una delle cose belle è che siamo una regione che ha dato ai natali forse i più bravi cantautori italiani, insomma, quindi sono anche un po' legato a questo filone musicale.
Beh sì, assolutamente, di Andrea Conte e tanti certo. altri, insomma. Oh, proprio di Paolo Conte e legata insomma in qualche modo alla tua regione, ci andiamo ad ascoltare Genova per noi.
Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova, e ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza, rare volte il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo, è un'idea come un'altra. Quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia, Oschia, pesci, Africa, sonno, nausea, fantasia. E intanto nell'ombra dei loro armadi tengono lini e vecchie lavande. Lasciaci tornare ai nostri temporali, Genova, ai giorni tutti uguali. In un'immobile campagna con la pioggia che ci bagna, i gamberoni rossi sono un sogno e il sole è un lampo giallo al parabrisi. Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi, che abbiamo visto Genova.
Paolo Conte, Genova per noi, una delle canzoni di cui stavamo parlando con Sebino Nella, che questa mattina è venuto a trovare qui a Radio Rock, cioè è venuto a trovare a me al Dottor Call nell'ultima ora del The Rock Show. Arrivano dei messaggi, Sebino, per sì. te, al 3899-106-600. Grande Sebino, mio padre ti venerava, ci scrive qualcuno, poi sentiamo.
Buongiorno.
Buongiorno.
Voglio salutare Sebino, abbiamo fatto il militare insieme a Roma.
Mamma mia.
Qui alla compagnia della Dita Cecchignola, io solo che stavo con spaccio, stavo lì al bar.
Vabbè,
ciao.
Quindi lui lavorava lì e io
lavorava lì e tu
facevo vedere lì.
Facevi il militare, poi sentiamo ancora.
Grande Seppino, cuore giallo-rosso, c'avevi il marmo di Carrara al posto delle cosce, grandissimo, ciao.
Poi ancora arrivano dei commenti anche sulla tua voce, che effettivamente è una voce estremamente estremamente radiofonica, anche insomma dalle radiocronache si sente, no? Il commento tecnico è perfetta, come questo tono molto...
Beh, perfetta forse per alcune cose, meno per altre, non... da capire.
Oh, poi arrivano vari messaggi, te lo dico insomma, con Picchiasebino e Incredibile Hulk eccetera, che sono un po' i soprannomi che ti hanno accompagnato per tanti anni, soprattutto quando eri qua a Roma. Alla fine te hai chiuso insomma la carriera con la vittoria di uno scudetto, se non sbaglio 3 Coppa Italia, la finale di Coppa Campioni insomma, che in tanti hanno provato a rimuovere in qualche modo dai ricordi, forse per le tue capacità, per la tua carriera, anche per quella squadra in cui hai giocato, si poteva vincere, cioè aveva le potenzialità per vincere di più.
Sì.
Però ricordo, abbiamo avuto recentemente ospiti gli autori e i registi del documentario su Carlo Mazzone, Come un padre, non so se lo hai visto.
No, non l'ho visto.
Ok, e all'interno di questo documentario c'è un'intervista a Guardiola, e Pep Guardiola dice: io sono arrivato al Brescia che avevo vinto tutto, chiaramente precedentemente col Barcellona, qualsiasi cosa, ma la soddisfazione che mi dava vincere col Brescia non l'ho mai avuta in nessun'altra piazza, perché là il sudore, la fatica, la lotta per conquistare quelle cose ripagava molto di più di tanti trofei. Non so se è stato lo stesso per te con la Roma e comunque con i risultati che sei riuscito a ottenere nella tua carriera.
Sì, è stato così. È comprensibile insomma quello che ha detto Guardiola, insomma per lui è stato sempre molto facile.
Sì.
Con la squadra, con quei compagni di squadra, perché poi alla fine ti mancano un po' di cose che succedono in campo: la lotta, il senso d'appartenenza, l'ambiente insomma dove svolgi il tuo lavoro. Un calciatore credo che abbia bisogno anche di queste cose, insomma, anche per migliorarsi poi alla fine, perché sai, vivere e crescere in un certo ambiente è una cosa, poi conosci altri mondi, chiamiamoli così, e quindi è una crescita anche appunto per l'atleta, quindi sono d'accordo. È successo anche a me, è successo naturalmente, io ho fatto poi una scelta, quindi ci mancherebbe altro, ho avuto la possibilità naturalmente
sì.
di poter andare da qualche parte, anche se non era facile una volta con i contratti, ma insomma ho avuto più di una richiesta, ma insomma a Roma stavo bene, mi sono trovato subito bene, quindi ho deciso va bene, fermiamoci e vediamo. Quindi alla fine sì, si poteva vincere qualcos'altro, e ci siamo dimenticati di un'altra finale, perché io sono uno di quelli fortunati che ho perso 2 finali in casa, Coppa dei Campioni e Coppa UEFA con l'Inter, e ritorno con l'Inter
dopo vabbè, quella sì. meravigliosa semifinale col sì. Brøndby, col sì, gol al 90esimo, esatto. sotto la pioggia di Föhler.
Ciononostante sono il calciatore della Roma, della storia della Roma, che ha vinto più di tutti, pensa agli altri. Quindi uno scudetto, 3 Coppa Italia e 2 finali.
A proposito di calciatori che hanno vinto poco, nel libro parli del fatto che a te piace andare a scoprire cosa fanno oggi i personaggi che hanno avuto meno fortuna magari te, e per esempio sì. parli di Alvaro Chiorri, se non ricordo male, no?
Sì.
Che giocava nella Samp.
Sì, sì.
Da dove nasce questa curiosità, che peraltro condivido, no?
Ma guarda, ci ho pensato moltissimo tempo, perché ho cominciato nel lontano 1978 in Serie B, ho conosciuto tanti bravi giocatori, poi ho cominciato a giocare in Serie A, insomma ogni tanto quando si parla poi con ex compagni, ma ti ricordi quello, ti ricordi quell'altro, insomma, e alla fine la domanda è: che fine hanno fatto? Guarda, sono andato a Matera, ospite da Roma Club Matera, e ho incontrato Franco Selvaggi, campione del mondo, ed è stato lui a parlarmi, pensa, di questa cosa. Ha detto: ma lo sai quanta gente... e mi ha detto poi cose incredibili, giocatori ma anche bravi, chi fa il tassista, chi fa l'infermiere, chi ha aperto un banco ai mercati generali, cioè cose allucinanti. E allora dici: cavolo, boh, non lo so, io questa idea ce l'avevo.
Mm-hmm.
Ma complicatissimo, difficilissimo, devi fare delle ricerche, poi magari questi ragazzi non vogliono neanche far sapere cosa stanno facendo in questo momento. Però era una cosa carina perché mi ricorda epoche diverse, mi ricorda squadre diverse, maglie che mi piacevano anche in maniera particolare. Io sono cresciuto con le maglie di lana, insomma, mm-hmm. quindi figuratevi, non lo so, quindi dalla Ternana alla SPAL, al vecchio Toro, insomma, non ci sono delle cose da ricordare meravigliose e tantissimi calciatori da ricordare che non hanno avuto la mia stessa fortuna e si sono fermati fino a un certo punto e poi basta, e quindi si sono dovuti reinventare, diciamo così. Una ricerca complicata, forse troppo difficile, però mi sarebbe piaciuto ricordarli.
Oh, maglia di lana e pallone, tra l'altro, insomma, di cuoio, di quelli che quando arrivava a Candela e dovevi andare di testa.
No, quello no. Il problema era quando, che ne so, arrivavi sul fondo e dovevi mettere un cross anche fatto bene. Il pallone sembrava pesantissimo. Insomma.
Era complicata, sì, come cosa. Oh, a proposito di abbiamo parlato prima anche di Diego Armando Maradona, di questi personaggi. Ha detto una cosa. La cosa che mi è piaciuta molto del tuo libro è che racconti, poi li racconti chiaramente gli aneddoti del calcio, perché c'è del calcio dentro, perché ha fatto certo. parte di tutta la tua vita,
certo.
però ti racconti come uomo, senza mettere dei filtri, senza mettendo da parte probabilmente anche un po' del tuo pudore e della tendenza naturale, insomma, a stare, no, un po' in difesa, mettiamola certo. così, nella vita. E c'era Custurizza che diceva: io non scriverò mai non farò mai un documentario su Cristiano Ronaldo, perché Cristiano Ronaldo è un vincente, ha una vita perfetta, bello, sano, tutto quello che ci può essere, e la gente non interessa questo, interessa Maradona, perché Maradona è uno che cade e si rialza. In un certo senso c'è anche questo nel tuo libro, cioè c'è una visione di questo tipo, che la gente, alla fine, chi va a leggere è interessato a conoscere storie di persone come loro, cioè di gente umana che ha fatto semplicemente probabilmente un altro lavoro e è stato più tempo sotto i riflettori, ma di base sempre esseri umani siamo.
Ma è chiaro che più cose ti succedono, più sei sincero nel raccontarti, e meglio è. Sono d'accordo, è chiaro che Diego Armando Maradona è più facile da raccontare piuttosto che un Cristiano Ronaldo o chissà chi, è normale. Però io credo che a tutti noi accadano cose, succedano cose, bisogna avere solo, appunto, l'onestà e la sincerità e non avere paura, naturalmente, di raccontarsi. Io, per carattere, genovese con sangue sardo, ho sempre ingoiato, ho sempre, se vogliamo, subito. E poi arriva un momento, un po' come era mio padre, il carattere di mio padre era questo. Mio padre l'ho visto due volte arrabbiato in vita mia e sono scappato. Quando io, insomma, era meglio scappare. Ecco, io sono un po' uguale, dai, mettiamola così. Abituato, un grande spirito di sopportazione. Mi piace anche stare solo, ingoio, butto giù, eccetera, eccetera. Poi se arriva il giorno che scoppio, e va bene, no? Capiterà anche quel giorno, insomma. E questo libro, se vogliamo, è anche un po' questo.
Tra pochissimo torniamo in diretta, sono le 9.32, andiamo in pausa e poi torniamo in diretta sempre con Sebino Nello e il dottor Cole, insomma, per questa bellissima intervista. Ti devo leggere, Sebino, anche i messaggi, perché ne arrivano tantissimi per te al 3899 106. No, per adesso no, vediamo se arriveranno. Radio Rock Podcast.
Allora, arrivano tantissimi messaggi degli ascoltatori e non avevamo dubbi, onestamente ne vado a leggere uno. Buongiorno, sono Antonio, potete dire a Sebino che voi liguri avete fondato il club del cuore di Maradona, il Boca Junior, e poi dei laterali mondiali, chi le ha impressionato di più?
Ah, Sebino ne ha la risposta.
Allora, credo che sì, il Boca Junior, sì, va bene, ma qualcuno tempo fa mi disse che non solo il Boca, ma anche altre società. Altre squadre sono state, diciamo così, fondate da noi genovesi. E
i laterali dei mondiali, chi ti ha impressionato di più?
Sinceramente ho visto molto poco, ho visto molto poco. Poi per quale squadra, quale livello? Non lo so, livello medio era questo Juranovic della Croazia, che gioca col Celtic, sì. Poi altri laterali, vabbè, quelli più conosciuti, vabbè, non parliamo certo di Hakimi o di questi livelli qua, insomma, abbiamo visto sinceramente poco questi mondiali, non lo so, Guardiol per esempio, che sarà un giocatore, diventerà un giocatore da 70-80 milioni di euro, che probabilmente finirà al City. Poi abbiamo visto Wani, questo ragazzo di rivelazione del Marocco, che gioca in Ligue 1 nell'Angers.
A proposito del Marocco, il livello dei portieri?
La conferma di Amrabat, scusa, abbiamo avuto, che ha fatto un ottimo mondiale.
E il livello dei portieri di questo mondiale? A proposito di Marocco?
Allora, i portieri sono diventati protagonisti per i rigori, però calcio si gioca anche in un'altra maniera, insomma, in un campionato non si va mai se si pareggia ai rigori. Ci vogliono capacità, naturalmente, ci mancherebbe altro. Ma sono portieri comunque conosciuti, li conoscevamo, insomma, non si conoscono a livello internazionale. Qua, naturalmente, hanno fatto un qualcosa in più, insomma, grazie appunto ai calci di rigore, qualcuno anche nei 90 minuti o nei tempi supplementari, però stiamo parlando di una parata, insomma, una parata significa veramente poco per dare una valutazione, insomma, a un portiere.
A proposito di rigori, nella finale c'è stata una, insomma, se ho capito bene dal tuo libro, sono anche queste le storie che ti piacciono, c'è stato un momento di un crocevia importante, perché Scaloni cambia l'ordine dei rigoristi, vede che tira per primo Mbappé, dice ok, Messi vai primo te invece di Dybala, ma soprattutto quando arriva il rigore decisivo, invece di farlo tirare a Lautaro Martinez, lo fa tirare a Montiel, che era stato l'autore del fallo da rigore, sì, caricandolo, infatti neanche alle energie poi per a quel punto riuscire a in qualche modo esultare dopo averlo segnato, caricandolo di un peso, ma dandogli anche la possibilità, tra virgolette, no, di espiare quell'errore in qualche modo con il rigore. Sono questi i momenti anche che piacciono a chi vede il calcio, i momenti nei quali comunque, no, immagino, insomma, riferimento è anche ai rigori della finale di Coppa Campioni, ne parli nel tuo libro, insomma, di Falcao che ha deciso di non tirare, e tu sei stato uno dei pochi, insomma, a prendere una posizione poi in quel caso, sì, e che ti è pesata, immagino, anche in qualche modo. Sono anche questi momenti, no, nei quali si chiede a un giocatore, ok, prenditi sulle spalle le tue responsabilità, semplicemente.
Sì, quando si arriva a questi livelli qua, insomma, uno spettatore, un fruitore, sì, della televisione sul suo divano dice vabbè, vorrei vedere 5 rigori di Messi, 5 rigori di Mbappé,
beh, certo,
mi dispiace signori, non può essere questo, non può essere così, ok, e alla fine tra un Montiel e un portiere che para rigore, insomma, è diventato il mondiale anche di quelli che vengono dopo, no, degli antidivi. E ci sta anche questo, ci sta. Attenzione, devi avere grande personalità, eh? Lo stesso Dybala, che ha giocato pochissimi minuti, è entrato in campo proprio per quello. È entrato in campo proprio per battere un calcio di rigore. E l'ha fatto anche bene, l'ha fatto. E quindi servono anche questi ragazzi qua, questi giocatori qua. È chiaro che tutti ci aspettiamo chissà che cosa, dai più bravi, dai più grandi, dai più famosi, eccetera, eccetera. Poi invece la scena se la prendono altri, e devo dire sono stati anche molto bravi.
Roberto.
Allora, io vorrei cominciare a toccare qualche tema un po' più...
Vabbè, l'abbiamo sfiorato Paolo Roberto, siamo andati vicini.
Allora, se vogliamo continuare su Paolo Roberto, la domanda veramente di cultura generale è: ma sapeva giocare a 3-7 Paolo Roberto Falcao?
No, credo che non abbia mai giocato a carte, okay. Credo che non abbia mai giocato a carte, no.
E soprattutto non ha mai giocato a carte con voi?
Finito
l'allenamento, non è mai rimasto a giocare a carte con voi.
Non faceva tardi, quindi no, Paolo non è mai stato, neanche lui ci ha mai detto gioco anch'io, no. Probabilmente in Brasile si faranno altri giochi di carte, non lo so, può essere anche questo.
Però è bello perché racconti, cioè in realtà è anche un... il calcio è cambiato molto negli ultimissimi anni, perché poi se vai a vedere, che, ricordo insomma il Foggia di Zeman, è vero che sono passati anche da quello parecchi anni, però anche là era un calcio diverso, in cui veramente la sera ci si riuniva a giocare a carte, no?
Ricordo solo
grandi,
quella
di grandi partite eccetera, però in qualche modo era traspare molto dalle pagine del tuo libro anche il gruppo. È vero che c'erano degli elementi come Falcao magari che non si sono mai integrati appieno all'interno del gruppo per scelta loro e per carattere, però si viveva in maniera diversa. Un Sebinonella nel calcio di oggi, cioè ti ci saresti visto nel calcio di oggi? In che modo ti ci saresti visto? Probabilmente avresti insomma guadagnato decine di volte di più, perché sono cambiati anche quei parametri, certo. Ci sono procuratori che sono bravissimi a spillare soldi alle squadre, però a parte quello, ti ci saresti visto in che modo nel calcio di oggi, o sei contento comunque?
Vi interrompo un attimo, scusate,
quello, sì.
Secondo me soprattutto avrebbe appiccicato al muro un po' di compagni di squadra oggi,
sì.
Come oggi.
È probabile, eh. È probabile. Ma guarda, è difficile dire questa cosa, nel senso, non lo so, non mi piace il calcio di oggi, dai, mettiamola così,
ecco.
Non la facciamo tanto difficile. Noi non avevamo niente, è chiaro che giocavamo a carte, avevamo carte e biliardo, insomma, basta, finiva lì. Oggi hai molte cose, a parte che oggi i calciatori non fanno più ritiri perché non vogliono andare in ritiro, mentre una volta, quando le cose non andavano bene, eravamo noi a chiedere al nostro presidente di andare in ritiro. Perché, e sono convinto ancora oggi, io credo che il ritiro faccia bene a una squadra. Si parla di quello che è stato fatto, si parla dell'avversario prossimo, si cerca insomma di rimettere a posto un po' le idee insieme agli allenamenti, naturalmente, e trovare anche la giusta, se vogliamo, concentrazione. Tutte queste cose oggi danno molto fastidio ai giocatori, e la voce dei giocatori pesa, tant'è che gli allenatori non amano e non fanno più questi ritiri prepartita. Stiamo parlando di campionato, naturalmente, perché poi qualche ritiro si fa quando si fanno amichevoli, tournée, si va in giro per il mondo, ma in campionato è difficilissimo vedere una squadra che va in ritiro proprio per questo motivo. E quindi sinceramente non lo so, il calcio di oggi, vedo delle cose che sinceramente mi piacciono poco, e non voglio dire che ai miei tempi era meglio, perché poi parlare sempre
certo.
Anni fa, i nostri tempi, anche le mie figlie mi rimproverano di questo. E comunque gli devi spiegare che ai miei tempi ai nostri tempi si facevano anche cose buone,
sì,
no?
Certo.
Ok, oggi siamo nel 2022, ci sono telefoni, iPad, computer, ci sono un sacco di cose, un sacco di distrazioni, ma insomma non è che è tutto da buttare quello che si faceva 30 anni, 40 anni fa, no, ci sono ancora delle cose che oggi sono attuali, chiamiamole così. E questo è, insomma, io non lo so, forse sarei stato bene anche nel calcio di oggi, non lo so, forse sì, avrei appiccicato qualcuno al muro, soprattutto i giovani, ecco. Io vengo da una generazione dove 2 anni di Serie B e 1 anno di Serie A non ho mai parlato, perché una volta negli spogliatoi i giovani non parlavano, parlavano i senatori. Oggi non è più così, chiaro che quando un ragazzo di 20 anni comincia a guadagnare 300-400 mila euro al mese, si sente padrone della situazione e parla, a volte dice anche stupidaggini, però parla, quindi oggi parlano tutti, una volta non era così e probabilmente era meglio ai miei tempi.
Ai tuoi tempi, a proposito, la fascia di capitano come si dava? Perché oggi mi sembra di capire che si dia un po' troppo facilmente, no?
Sì, questa storia della fascia da capitano è una cosa che combatto ormai da moltissimo tempo, ma insomma una volta i capitani erano i giocatori più forti, più rappresentativi, più carismatici, quelli con più personalità, quelli che avevano capacità oratorie con gli arbitri, con i presidenti, eccetera eccetera. Oggi ormai è da un po' di anni che i presidenti pensano di risolvere il tutto dando la fascia da capitano a qualsiasi giocatore. Qualsiasi giocatore no, è sbagliato, ma a quei ragazzi che le società hanno paura di perdere sul mercato e pensano, vabbè, gli do la fascia da capitano così.
Come bonus.
Esatto, si convince a rimanere. Questo è profondamente sbagliato, ma questo non è neanche un problema, perché tanto è sempre lo spogliatoio che decide chi è il suo capitano, e quindi chiunque si può mettere la fascia al braccio, ma siccome il gruppo non è stupido, è il gruppo che decide chi è e chi deve diventare il comandante del gruppo e dello spogliatoio.
Oh, Sebino, ti leggo al volo qualche messaggio di quelli arrivati proprio in chiusura. Sempre ti scrive Antonio: sono romanista, Tancredi era un pararigori, ma con il Liverpool non ne prese uno. E l'unico errore loro lo tirò alto. Insomma, fu perché lo tirarono alto. A proposito di gioco di carte, ricordiamo la mitica partita fra Pertini, Zoff, Berzot e Causio dopo il titolo dell'82. Buongiorno, all'inizio degli anni 90 avevo una decina d'anni, i miei compagni mi chiamavano Nela per via delle mie cosce prestanti. Ero molto orgoglioso di quel soprannome. Ciao Sebino.
Meno le donne.
Sì. Ci credo. Sono dell'80. Sebino era il mio eroe quando ero bambino. Va bene. Poi arrivano una serie di messaggi audio con picchia Sebino, che evidentemente, insomma, ti è rimasto attaccato molto anche, no? Come,
io
come...
non ho mai picchiato nessuno.
Lo so, infatti
poi,
proprio questo ti volevo dire.
Io facevo,
cioè...
facevo solo sceneggiate, se vogliamo. Perché ho sempre avuto questa considerazione del gruppo, nessuno doveva mai toccare i miei compagni di squadra. Andavo lì, facevo un po' di casino per difendere qualche compagno e basta, ma non ho mai picchiato nessuno, insomma. C'è stato picchiato, allora mettiamolo così, in campo non ho mai picchiato nessuno e non ho mai fatto male a nessuno. Nella mia lunga carriera mi è capitato nei sottopassaggi invece qualche scontro brutale, chiamiamolo così, quando una volta
non c'erano le telecamere,
esatto, esatto. I delegati UEFA, quando si giocava in Coppa, prendevano e scappavano appena capivano che
l'andazzo,
poteva succedere qualcosa. Ecco, lì sono successe altre cose, va bene, ma in campo era solo, mi facevo solo vedere, facevo solo rumore, dai, mettiamola così. Però a volte era utile anche quello.
Oh, Roberto, vai.
Senti, qua qualcuno ci chiede anche la musica di Fabrizio De André.
Sì, assolutamente. Chiudiamo magari proprio con De André.
Chiuderemo con Creuse de Ma.
Sì, assolutamente. Direi, no? Mi sembra che ci sta bene come chiosa. Per chiudere, Sebino, te comunque nel tuo libro, ripeto, insomma, ti racconti tantissimo. Sì. Racconti anche dei momenti difficili che hai passato senza filtri, senza metterne troppi. Come un po' ho capito, insomma, soprattutto dal tuo libro, il tuo carattere, insomma, quello di non cercare compromessi. Racconti anche nel momento in cui ti sei trovato a dover affrontare una malattia, te che sei sempre stato considerato l'incredibile Hulk, picchia Sebino, eccetera, insomma, ti sei dovuto trovare ad affrontare questa malattia e racconti in maniera molto vivida come l'hai affrontata. Sì. E devo dire, secondo me, anche quello restituisce la dimensione umana e la forza dell'uomo Sebino dietro, anzi Sebastiano, dietro tutti in realtà le maschere che ti hanno sempre poi attaccato addosso. Sì.
Ma guarda, mi ha aiutato molto il fatto di essere stato sportivo, calciatore e sportivo, perché il ragionamento dello sportivo è porsi degli obiettivi e vinci solo quando raggiungi questo obiettivo. E l'obiettivo in quel momento era semplicemente guarire. È chiaro che ci vuole fortuna, non è che sembra tutto molto facile, no? E anche in questo preciso momento è anche difficile, perché stiamo assistendo purtroppo a delle perdite di persone e sarebbe troppo facile dire: ah, io combatto, io vinco. No, non è proprio così, insomma, ci vuole anche un po' di fortuna. Però, insomma, questa cosa di prenderla di petto, diciamo così, mi ha aiutato molto. Non inizialmente, dove ho subito, anche perché, insomma, avendo fatto sport a certi livelli, conoscevo il dolore, conoscevo le strade per guarire, ma questa cosa qua sconosciuta era sinceramente complicata, insomma. Piano piano, insomma, mi sono convinto che se ne poteva uscire e sembrerebbe, insomma, che ci sia riuscito. Questo è la famiglia, le persone, gli amici, insomma, tutto aiuta, tutto fa bene, e l'ho raccontata con molta semplicità. Perché? Mi devo vergognare di qualcosa?
No, ma ci mancherebbe. No. Anzi,
Seba, tu hai parlato siamo come di... tutti gli esseri umani, di questo modo. Capita a tutti, capita purtroppo anche a noi. Insomma, io spero un giorno che la ricerca possa posso riuscire a fare qualcosa, anche perché parlo personalmente, insomma, una famiglia devastata da questo male. Insomma, qualcuno se ne ha approfittato verso di me, verso la mia famiglia. Però, insomma, ci prendiamo quello che viene senza problemi, ecco.
Dicevo sempre, tu hai parlato di come si esce dalla malattia, ma come si esce dal post-malattia? Cioè, dalla paura che la malattia ritorni, dai fantasmi che vivono dentro di...
Anche questo.
Di noi, perché come ne abbiamo già parlato, anch'io ricordo perfettamente l'odore della...
Sì.
Della chemio, no? Di cui anche tu hai parlato,
sì.
Insomma, torna questa cosa come la combatti?
È abbastanza schifo, lo sai. Quando vado a fare i miei controlli, sento questo odore già a 150-200 metri. Pensa, una cosa
stranissima.
Però va bene. E anche il dopo, insomma, devi gestire bene, perché ogni giorno abbiamo esperienze, no? Di persone che conosciamo meno, di persone che conosciamo meglio, forse. Bisogna stare sempre sul chi va là, mettiamola così. Però, insomma, ci sono giornate più positive. Ecco, questo secondo me è il quadro. Ci sono giornate più positive e giornate meno. Però anche le giornate meno si affrontano non come è stato all'inizio, non quando sei stato colpito dalla malattia. Il pensiero c'è sempre: oddio, che fa? Ritorna, non ritorna, si ferma, se n'è andato definitivamente. Ci devi anche convivere un po' con queste cose, eh? Questa è la normalità, insomma, non stiamo parlando di cose serie, molto serie. Ci si convive e si cerca però di migliorare giorno per giorno dopo che ti è successo,
allontanare la paura, no?
Non il tuo carattere, ma sì, ecco, devi gestire meglio quelle che sono le tue emozioni, ecco, le tue paure, chiamiamole emozioni, insomma, cercare di vivere più serenamente possibile.
Oh, Sebino, arrivano una valanga di messaggi per te, non facciamo in tempo chiaramente a leggerli tutti perché siamo in chiusura.
Te ne detto che servivano tre ore.
Lo so, però ti strappo così, ci torni a trovare un'altra volta. Se vuoi, facciamo così, ti strappo questa cosa.
Facciamo la puntata.
Ti trattieni altri 10. Guarda, ci sta Boris che mi sta chiedendo, ti puoi trattenere altri 10 minuti dopo la pubblicità con noi? Allora sì, allora 5 minuti, facciamo così, te li rubiamo, torniamo tra poco in studio con Sebino Nela. Radio Rock Podcast. I ministri da questo momento in poi alle 10:11 qui su Radio Rock, mercoledì 21 dicembre. Oggi stiamo trasgredendo a tutte le regole della radiofonia. Doveva passare la sigla di Gagarin, eccetera, ma insomma abbiamo ospite Sebino Nela che ci regala altri 10-15 minuti del suo tempo. E quindi, già hai visto Sebino, già hai detto 5 minuti e sono arrivato a 15,
Chiaro,
però ci regala altri 15 minuti del suo
Siete
tempo e ne stiamo
padroni.
Approfittando. Grazie mille.
Ci sono ospiti che rompono tutte le regole, no?
Sì, gli schermi.
Vengono in mente Sebino Nela e Mick Jagger, ecco, questi due insomma che possono farlo. Senti Sebino, io qua lo sanno tutti.
Intanto
insomma,
buongiorno Boris Sollazzo.
Buongiorno a tutti. Sanno tutti che sono tifoso del Napoli, sì. E io ho un ricordo splendido dei tuoi 2 anni a Napoli, se non sbaglio.
Sì.
E quello che mi ha colpito è che quando ho detto ai miei amici tifosi che eri in radio, tutti avevano solo parole belle per te. E non è semplice, perché quando uno è stato una bandiera, soprattutto in quel calcio, farsi amare da un'altra tifoseria in questa maniera non è una cosa facile. Tu che ricordo hai di quell'esperienza?
È stata un'esperienza bellissima. Bellissima. È bellissima perché mi ricordo la prima partita. Non più come gli ultimi anni, ma la prima partita mi sembra ci fossero a San Paolo, terz'ultimo in classifica, attenzione, io sono arrivato a novembre. Quel giorno allo stadio 65.000 persone che gridavano il mio nome. Io non mi aspettavo una cosa del genere, perché insomma 11 anni a Roma. È vero che le società, le squadre erano, c'era questo gemellaggio, era una cosa molto bella, tra l'altro, che avrebbe fatto secondo me anche bene al campionato italiano, formare un'altra forza. Se è vero che si è sempre parlato un po' di potere nel calcio, beh, insomma, Roma, Napoli, Fiorentina, secondo me potevano creare un blocco al potere, al superpotere del nord. Va bene, detto questo, l'esperienza è stata molto bella. Viviamo di pregiudizi, Napoli no, sparano, rubano, fanno, cavoli, la città più bella del mondo. Attenzione, divertentissima. Ho trovato e ho conosciuto delle persone meravigliose. L'esperienza calcistica è stata anche discreta il primo anno, il secondo invece ho avuto un po' di problemi con un allenatore che non ho mai amato particolarmente, che è stato Lippi, ma insomma sono cose che succedono nel calcio. Poi Napoli ho continuato a frequentarla come città, partecipo spesso a trasmissioni sportive, insomma ci ho fatto anche qualche capodanno, insomma mi diverte tornare a Napoli ogni volta, è molto, molto divertente, stimolante, insomma, e ho un rapporto con la gente straordinario. L'ultima volta che sono andato ho accompagnato mia figlia che doveva fare una cosa a Napoli, mi sono andato a fare un giro a Spacca Napoli. Ho bevuto, credo, 12-15 caffè, non so, 10 metri mi fermava qualcuno, è una cosa incredibile.
Tutti offerti, scommetto.
Sì, sì, certo.
Ovviamente.
Veramente, ogni 5 minuti un caffè. Dovevo bere un caffè, se no si offendevano. E va bene, prendiamoci sto caffè.
Senti, sicuramente mi contraddirai, però io ho sempre pensato che quelli come te, che hanno un cuore enorme, che hanno sempre combattuto in campo, non potevano andare a giocare al nord, cioè avevano bisogno di tifoserie più calorose.
Non lo so.
A te è rimasto il rimpianto di non essere andato magari a giocartela dove c'era il potere?
No, rimpianti no, assolutamente. Guarda, erano più di due, però Juventus e Inter erano quelle che insomma ci hanno provato con più insistenza. Ma ho fatto la mia scelta, non mi sono pentito di niente. Anzi, sono uno dei pochi fortunati, perché ho avuto la fortuna di giocare in tre piazze straordinarie: Genoa, dove sono nato, Roma e Napoli.
Che sono però le tifoserie, come dicevo, forse più
sono
calde.
Sono tifoserie straordinarie, vivono di una passione straordinaria, insomma l'ambiente è quello, stimolante, molto stimolante. Chi vuole fare questo mestiere in queste tre piazze prima o poi ci deve passare. Non dico che le altre non siano così stimolanti, ma insomma questa cosa qua, sai, ce la dicevano anche quando ci incontravamo in campionato, in nazionale, soprattutto quelli della Juventus, si dicevano: ragazzi, mamma mia, ma voi con questa tifoseria, con questo stadio, con un po' di invidia, perché probabilmente anche per loro sarebbe stato bello avere la stessa gente allo stadio, questi famosi 60-70 mila. Io non so per quanti anni, ho giocato sempre con l'Olimpico pieno, quindi stiamo lì, le cifre sono quelle. Questa punta di invidia a noi faceva un gran piacere, insomma era una cosa bella.
Piazza in cui si giocava, si viveva il calcio, si vive tuttora il calcio. Beh, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, sì. E insomma anche l'affetto che sta arrivando dagli ascoltatori al 3899-106-600 lo dimostra. Ciao Sebino, auguri per tutto, ti vogliamo sempre bene. Mamma mia Sebino, come scendevi sulla fascia, grande Sebino, e poi mito Sebino. E poi ancora, vabbè, ne arrivano tantissimi di messaggi, Sebino, persone che ci mandano album Panini degli anni '80, insomma, in cui ci sono.
No,
le
sai qual era la cosa bella? La cosa bella è che in queste tre piazze nessuno ha mai chiesto nulla. Nel senso, noi non avevamo l'obbligo di vincere. Poi noi abbiamo cominciato nei primi anni '80, insomma, a posizionarci in situazioni
buone.
Però in queste piazze c'è questa passione, questo amore anche verso i giocatori, perché quando la gente capisce che il ragazzo, il calciatore, dà tutto e si impegna, a loro basta. Mentre, che ne so, vai a Torino con la Juve, sei obbligato a vincere. Se arrivi secondo, non hai fatto niente, come poteva essere l'Inter, come poteva essere il Milan. In queste piazze qua, no, la gente era soddisfatta solo per come avevi interpretato la gara, per quanto ti eri impegnato, e forse questo ha sempre fatto un po' la differenza,
che è il motivo che dice anche riportano, no, la frase di Mazzone che disse a Ranieri, dice: se non alleni all'Olimpico non potrai dire di essere stato un allenatore. Forse si può dire anche: se non hai giocato all'Olimpico, se non hai giocato al San Paolo, al Ferraris, non puoi definirti un calciatore.
Sì, all'estero possiamo trovare anche cose che in qualche modo possono somigliare a queste piazze italiane, perché no? Penso alla Premier League in Inghilterra, ci sono dei posti storici, mitici, ci sono piazze particolari, sì.
Hai mai pensato di andare all'estero? Perché io ho pensato sempre che tu in Inghilterra saresti stato...
Purtroppo
un idolo.
In quei tempi no, è successa una cosa molto carina, molto gratificante, di Cruyff, che chiese di me perché aveva una mezza intenzione, ma stiamo parlando di una vita fa, di portarmi a Barcellona, pensa, ma la cosa datata, diciamo così. No, non avevamo questa opportunità, insomma. Il mercato internazionale per noi era, chiamiamolo, ancora chiuso, sì.
L'ultima domanda me la prendo, perché senti, togliendo quel Roma-Liverpool, no, la partita che non si è mai giocata, qual è la partita che rigiocheresti della tua carriera? Se ti desse l'opportunità, dici, puoi tornare indietro, ne puoi rigiocare una perché vada in maniera diversa.
Mamma mia, non lo so, gioie e dolori, potrei dire anche una che ho vinto o abbiamo vinto, ti dico una sconfitta, e tra le due, palmarès, sai, conta quello che conta, ti dico Roma-Lecce. Roma-Lecce è quella, anche secondo i miei compagni, perché Liverpool sapevamo che cos'era, insomma, siamo andati a incontrare forse uno dei Liverpool più forti della storia, eravamo consapevoli che fossero superiori a noi, anche se il campo poi ha detto tutt'altro, e infatti poi l'abbiamo persa ai rigori. Non l'abbiamo giocata né noi né loro, secondo me, al livello che sapevamo giocarla, però perdere uno scudetto così contro il Lecce, contro una squadra già retrocessa, quello ci ha infastidito a tutti.
Ma secondo te i giocatori del Lecce si sono impegnati tantissimo, come era normale?
Alla fine della trasmissione non ti arrivava la domandina,
o si sono impegnati un po' oltre le loro forze?
No, si sono impegnati perché probabilmente dovevano impegnarsi, perché forse nella storia del nostro campionato è stata un'eccezione questa, una squadra già retrocessa. Però alla fine, lo sai cosa penso io? Che è giusto anche così, nel senso che non, i premi ci stanno, i premi ci stanno dalla parte del Lecce, da parte del presidente del Lecce, e ci possono stare da parte di qualcun altro, perché no? Dovrebbe essere una cosa naturale, no? Comunque sì.
In Spagna, okay, i premi a vincere erano legali fino a un certo punto.
Esatto. E comunque io sono retrocesso, e comunque io la partita me la voglio giocare, perché perdere comunque non mi va. E quindi, insomma, io...
Però dalla vostra parte che cosa è successo? Pensi che alcuni dei compagni fossero bloccati dalla paura? Non lo so.
Non lo so, siamo andati anche in vantaggio. Dare una spiegazione sinceramente non è semplice. La verità è che loro andavano, cosa, ripeto, forse mai successa, una squadra già retrocessa, mancavano due giornate alla fine, quindi non ci aspettavamo che loro interpretassero in quel modo questa gara.
È risuccesso con il Perugia, no?
Sì,
Perugia-Juve l'anno dello scudetto,
però era già della Sampo. Lazio
l'anno dello scudetto della Lazio, sì, col Mazzone allenatore, peraltro.
Ci sono episodi, chiamiamoli così, a volte capita, è capitato purtroppo a noi, e quindi potevo essere ancora più vincente, pensa ancora più vincente, vinci con Lecce, un altro campionato in più, ti va bene magari una delle due coppe, insomma.
Esatto, magari vinci con l'Inter la finale.
Sì, no, la cosa che a tutti noi ha dato fastidio, a me in maniera particolare, perché io ho sempre interpretato questo lavoro in un certo modo, con grande onestà, La cosa che mi ha sempre infastidito è che qualcuno, ancora oggi, sono passati tantissimi anni, rimane convinto che quella partita qualcuno di noi se la sia venduta.
Ma quello è perché è più semplice trovare una scusa, cercare una motivazione, no, una dietrologia.
Allora, guardate, tanto chi si avvicina al gruppo squadra deve prendersi almeno quattro giocatori.
Beh, sì.
Almeno quattro giocatori. Quanto devi dare a questi quattro giocatori? Attenzione. Allora, io vinco uno scudetto. C'ho un premio altissimo. Avevamo un premio altissimo. L'anno dopo giocavi la Coppa dei Campioni. Ridiscutevi il tuo contratto con il presidente e quindi è impensabile che qualcuno possa fare un'operazione del genere. Veramente impensabile. Impensabile. Però qualcuno è rimasto ancora di questa idea. Io sinceramente l'ho spiegato un miliardo di volte, non lo so, forse non ci sono riuscito. È stata una giornata veramente pazzesca. E poi se ti vendi una partita, parliamoci chiaro, non finisce con quel risultato. Non finisce con quel risultato.
È stata una giornata pazzesca, hai detto. In altro modo è stata per noi, insomma, quella di che ci ha permesso di averti qua in studio con noi, Sebino. Grazie mille anche per questi altri minuti che ci hai regalato. Ricordiamo Sebino Nella, Il vento in faccia e la tempesta nel cuore, scritto con Giancarlo Dotto. Lo mostriamo anche in telecamera chi ci stesse seguendo su Twitch in questo momento. Sebino, ti riospiteremo, insomma, ci vieni a trovare poi nel 2023 un'altra volta, perché abbiamo ancora almeno 60 domande da farti. E quindi,
non
insomma,
farò più libri, non vengo più a presentare.
Vabbè, parliamo
niente,
di calcio, basta. Parliamo a fine campionato, parliamo di come è andato il campionato, se ti va di venire.
Facciamo il documentario su Sebino.
Sì. Va bene, dai.
Grazie mille anche a Roberto Cole che ci ha tenuto compagnia.
Grazie a voi sempre.
In quest'ora e mezza, io e Boris torniamo tra pochissimo. Arriva Just for Fun e poi ci ascoltiamo finalmente una delle altre scelte di Sebino, Fabrizio De André con Cruesa de Ma. Just for Fun.
Era una giornalista in carriera. Poi un giorno provò a ridere facendosi il solletico da sola.
No!
E qualcosa in lei cambiò e divenne Wonder Soul.
Ma Donno, non è che entro l'anno c'è intenzione di morire?
No, spero proprio di no.
Uffa. No, è che ho ritrovato sto tubino nero nell'armadio e prima che mi cambia il fisico me lo vorrei rimettere.
E devo morire io?
Ma no, lo cercavo solo un'occasione giusta. Vabbè, dai, lascia perdere. Che tanto io a te non ti posso mai chiedere niente.
Wonder Sole, aiutami tu!
Presto, Manolo, la Sole Mobile! Eccomi, chi mi ha chiamato?
Io, Wonder Sole, lo so, pure io ho sofferto tanto quando è morto nonno.
Che? Come?
Quello che ti porti dietro, lo riconosco, è il dolore della perdita.
Veramente io sarei Manolo, l'aiutante.
Ah, scusa, ti avevo scambiato per un evento luttuoso.
Magari, almeno mi rimettevo il tubino nero, invece no, lui vuole rimanere vivo. Dimmi, donna, cosa posso fare per te?
Wonder Sole, io sono un'ingegnera nucleare e con i colleghi americani stiamo per mettere a punto il primo sistema di fusione nucleare.
Siete riusciti a produrre 25 megajoule di energia con un impulso laser di poco più di 20?
Sì, esatto.
Scusa, Manolo, mi fai capire anche a me?
Praticamente sarà possibile accelerare il processo di transizione energetica rispettando gli standard previsti dagli accordi internazionali sul clima.
Esatto. Manca solo la risoluzione di un'equazione e tutto questo sarà possibile. Ti prego, Wonder Sole, pensaci tu.
Non ti preoccupare, donna. Quando ho preso l'attestato come segretaria di azienda in matematica ci avevo 6,5. Prendi il quaderno e fammi vedere le equazioni.
No, che quaderno? È quella sulla parete di 25 metri quadri.
Ma quella non è carta da paradifiorata.
No, sono numeri. Oh mamma, ma è morta!
No, fa come le capre. Quando si spaventa fa finta di morire a pancia all'aria.
Manolo, se muoio promettimi che al mio funerale indosserai il tubino nero. Ma coi tacchi però, se no te imbuzzicconisci.
Sì, te lo prometto. Ora svieni,
Quindi tu ti vesti da donna?
Ma no, è solo per assecondarla. Dunque l'equazione è quella lì, vero? Forse so dov'è l'errore.
Meraviglioso! E pensare che appena entrato ho pensato che qualcuno avesse bestemmiato.
Sì, lo so, me lo dicono tutti.
Onde neve ni do vele cané, tem chido do vale nascemos trania, e a neta na ponto, o cotelo agua,
e a Montalas eu resto tio. O diavolo em seu segue feito ninho. Neste último da uma peixe vai ao céu da odria. A fontana de cumbi taca de pria.
E anda, meu, e anda.
Taca de pria que que saia em taca do dria cu não le mai na gente de ligam face de mandila ue que do lua su preferisham la fige de famiglia o do de bom que tipo a minha le senza algum dum
e anda. Você vê, consegue daia, você dá bem, você dá manja. Fritia de pinhe, janco de portofim, cervele de pé, tu mesmo vim. Lasanha da figuia, e quatro tu, ativo e negro doce, de lebre de cu. E anda.
A barca do vinho e naveguemos xiscante, emigrante do rio, muito inquieto. Fim com a tincrechada, poeira uracante, praticando, tenia de frente. Bacão da corda, marça de água de sal, caneliga e ne porta, antena cruza de mar.
Meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.